Dovremmo essere in diretta con Eva Passarelli di Recommon. Ciao, ci senti?
Ciao, sì.
Benissimo.
Buongiorno.
Ok, allora questa configurazione funziona molto bene. Allora, con te invece vorremmo parlare della notizia che ormai, diciamo, ha già quasi una settimana, sul fatto che è uscito, diciamo, partendo dal quotidiano israeliano, Globes, che ha riportato il 22 marzo, quindi appunto quasi una settimana fa, che Eni non parteciperà più all'esplorazione dell'eventuale sfruttamento dei giacimenti di gas a largo di Gaza, quindi nelle acque palestinesi, uscendo quindi da questo consortium che includeva anche Ratio Energies, Dana Petroleum e immaginiamo altre sigle, notizia che è stata proprio confermata anche da Eni. Quindi in realtà a te volevamo chiederti intanto se ci puoi aiutare un po' a ripercorrere la vicenda, che sappiamo, diciamo, che non inizia l'altro ieri, ma è una notizia che appunto ci portiamo avanti da poco dopo l'inizio degli attacchi e del genocidio israeliano su Gaza e in Palestina, e anche, diciamo, parallelamente quali sono le campagne, le pressioni che avete portato avanti voi di Recommon sia a livello nazionale che internazionale, che poi ha portato effettivamente a questa, per una volta, buona notizia di questo, diciamo, non più coinvolgimento di Eni in un'altra di quelle pratiche appunto di estrattivismo e colonialismo che vengono messe in campo ai danni del popolo palestinese.
Sì, allora la vicenda inizia ben prima della settimana scorsa, e cioè circa 2 anni fa, nell'ottobre del 2023, a poche settimane dall'inizio del genocidio in Palestina. Il Ministero dell'Energia israeliano annuncia i vincitori di un bando per l'assegnazione di licenze di esplorazione che in parte ricadevano e ricadono nella zona economica esclusiva palestinese. In particolare, in quell'occasione il Ministero dell'Energia dà la notizia che 2 consorzi, uno a guida Eni, uno a guida BP, British, ex British Petroleum, saranno gli operatori di queste 2 aree, e insieme ad altri partner, ad altre compagnie energetiche internazionali. In particolare la licenza al blocco esplorativo, denominato blocco G, che è stato assegnato ad Eni, che, come raccontavi bene tu, a Dana Petroleum e a Ratio Energies, si trova per il 62% in un'area contestata, fondamentalmente tra Israele e Palestina, un'area che, secondo il diritto internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite sul mare, appartiene alla Palestina, appunto per il 62%. Dunque l'assegnazione viene giudicata ovviamente illegittima da parte, in primis, dei gruppi palestinesi, che si sono subito mobilitati attraverso una diffida inviata a tutte le compagnie partecipanti a questo consorzio, in particolare a quelle internazionali, quindi ad Eni e a Dana Petroleum, inviando appunto questa diffida attraverso uno studio legale statunitense affinché queste compagnie desistessero dall'esplorare o dall'intraprendere qualsiasi attività esplorativa nella zona G, proprio perché questa ricadeva nelle aree marittime dello Stato di Palestina, e ovviamente stressando il fatto che questa qualsiasi intervento, qualsiasi operazione avrebbe comportato o costituito una chiarissima violazione del diritto internazionale. Questa notizia è stata ripresa, diciamo, da media sensibili, diciamo, in un clima giornalistico seguito del 7 ottobre, che conosciamo tutti, non era proprio facilissimo, però in Italia la notizia viene ripresa anche da alcuni parlamentari che attraverso interrogazioni parlamentari chiedono conto di questa situazione, una volta direttamente al ministro degli esteri italiano Tajani e un'altra volta al suo vice Edmondo Cirielli, che riportano fondamentalmente la risposta di Eni, cioè da quanto riferisce Eni il contratto è ancora in via di finalizzazione e il consorzio non sta portando avanti nessuna operazione che avrebbe comunque una natura esplorativa. Quindi diciamo la posizione dell'azienda, che non è mai stata diciamo riportata ufficialmente tramite i canali dell'azienda, ma lasciata comunicare attraverso i canali istituzionali, diciamo così, dei rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, era che non ci fosse al momento alcuna attività in corso. Nel frattempo però diciamo non c'era neanche una posizione chiara sul voler uscire dal consorzio, quindi fino a prova contraria la compagnia ci stava dentro con tutte le scarpe, come in effetti è stato provato dalla uscita dal consorzio della settimana scorsa. Quindi nel frattempo le mobilitazioni di piazza in Italia a livello internazionale prendevano denunciavano ovviamente la complicità delle aziende, del sistema delle aziende italiane all'interno del genocidio e del supporto che con il proprio silenzio il governo Meloni stava dando al perpetrarsi di questa situazione, e tanto che proprio la special rapporteur delle Nazioni Unite Francesca Albanese, presentando il suo rapporto sull'economia del genocidio durante il festival di Fanpage dell'ottobre 2025, aveva fatto nomi e cognomi, denunciando come il silenzio dei governi di fronte al genocidio fosse motivato dal voler proteggere gli interessi delle aziende italiane che avevano un ruolo attivo o che comunque stavano entrando in accordi con Israele a discapito della Palestina. E due degli esempi proprio menzionati da Francesca Albanese furono Leonardo ed Eni. Ecco, quindi mentre montava la protesta e la sensibilità anche di tanti italiani sulle responsabilità del sistema dell'apparato industriale internazionale e quindi anche italiano nel supportare il genocidio in corso, allo stesso tempo le risposte di Eni erano molto molto vaghe e continuavano ad essere fondamentalmente le stesse riportate da Tajani e Cirielli in precedenza, finché non è arrivata la risposta scritta che Eni ha rilasciato alla trasmissione Report del 14 dicembre del 2025, in cui l'azienda fondamentalmente diceva che non voleva operare, non aveva interesse, non avrebbe portato avanti attività nell'area. Ovviamente questa per noi è stata già una prima avvicaglia di quello che poteva essere quello che poi si è verificato, cioè l'anticipazione di una eventuale uscita dal consorzio, perlomeno questo era quello che rispetto a questa risposta di Eni ci si aspettava. E in effetti avevamo ragione, cioè si è verificata questa cosa proprio la settimana scorsa. Attraverso un comunicato della compagnia israeliana Ratio Energies alla borsa di Tel Aviv, e quindi non è stata una comunicazione di Eni, che fino all'altro ieri figurava come operatore all'interno dell'area, invece la comunicazione è arrivata da Ratio Energies, che di fronte alla borsa di Tel Aviv ha dovuto annunciare il fatto che Eni si fosse sfilata dal consorzio aggiudicatario del blocco G e quindi delle licenze. E questo, la notizia è stata comunicata e ripresa dal quotidiano Globe, il quotidiano israeliano Globe, che riportava appunto questa notizia, nonché il fatto che ad ottobre 2025 Eni avesse comunicato la volontà di voler uscire dal consorzio, ma che questo ritardo che c'è stato tra la comunicazione di Eni di voler uscire dal consorzio e la comunicazione che tutte noi abbiamo ricevuto la settimana scorsa sembra essere dovuto al fatto che nel frattempo le due compagnie che restano nel consorzio, quindi l'anglo-coreana Dana Petroleum e l'israeliana Ratio Energies, stessero cercando di capire chi poteva prendere la quota di partecipazione all'interno del consorzio maggiore per poter essere operatore dell'area. E questa discussione è ancora in corso, da quello che leggiamo dalle comunicazioni ufficiali inviate alla borsa di Tel Aviv. Mentre la compagnia italiana ha fatto sapere tra Staffetta Quotidiana, ma anche ad altri quotidiani italiani che l'hanno interpellata subito dopo questa notizia, che la decisione è dovuta fondamentalmente a un riassetto strategico, una decisione strategica della, dell'azienda, Ration Energies continua, insomma, a sottolineare che le preoccupazioni di Eni riguardavano la sicurezza. Dunque c'è una, insomma, un po' una discrepanza tra queste due situazioni. Di certo la pressione, secondo noi, insomma, la pressione nazionale e internazionale che c'è stata sulla partecipazione in particolare di Eni e di Dana Petroleum all'interno del consorzio e in collegamento con lo stato genocida di Israele ha sicuramente determinato una pressione tale che sarebbe stato anche un rischio reputazionale continuare a seguire e a restare nell'area, area che è comunque, diciamo, presidiata da Eni anche su altri fronti, le licenze in Libia, quelle in Libano, quindi insomma la presenza c'è, nonché quelle in Cipro, quindi la presenza dell'azienda nell'area c'è, però evidentemente questa collaborazione così stretta con il sistema israeliano è stata denunciata a gran voce dalla società civile internazionale e italiana, in particolare una rete composta da tante sigle internazionali, Global Energy Embargo, altre organizzazioni come Cosesi Ambientali in Mozambico, organizzazioni nigerane, hanno messo anche BNC, BDS, hanno messo in piedi questo toolkit internazionale per poter, diciamo, che metteva davanti alle persone e alle attiviste e gli attivisti questo problema, il fatto che ci fosse la partecipazione di queste due aziende nel consorzio, e quindi dava alcuni strumenti pratici all'attivista e agli attivisti per poter disturbare le multinazionali dell'energia e nel loro operato di appunto accaparramento di risorse, sfruttamento di risorse a discapito della popolazione palestinese. Quindi insomma c'è stato un movimento internazionale, trasversale, che ha attraversato il nostro paese, per esempio anche con il blocco dei porti, con le segnalazioni diciamo, da parte dei portuali e delle associazioni dei cittadini residenti diciamo, nelle aree portuali, che hanno interessato l'operato di Eni e in generale la catena di approvvigionamento di risorse di Israele, che vede l'Italia, insomma, è uscito da pochissimo il report di Giovani Palestinesi d'Italia, che ha riportato proprio qualche giorno fa anche tutti i canali attraverso i quali il nostro Stato ha supportato Israele in questi anni. Ecco, questa pressione secondo noi è stata determinante per poter far sì che l'azienda si sentisse costretta e pressata a tal punto da diciamo da abbandonare il consorzio. Ora noi abbiamo seguito sin dall'inizio questa vicenda, denunciando anche il collegamento che c'è tra Eni e in particolare Eni UK e Ithaca Energy attraverso la, diciamo, partecipazione, la collaborazione tra Eni e Delek Group. Delek Group è uno dei principali gruppi energetici israeliani, che rifornisce di combustibile, nonché opera, diciamo, illegittimamente e illegalmente nei territori palestinesi, e che si trova nella lista delle Nazioni Unite, quella che insomma molti hanno riconosciuto essere una lista nera delle aziende che operano illegalmente nei territori. Ecco, Eni UK, e quindi la casa madre Eni, intrattiene con Delek una relazione che vede diciamo nella società copartecipata Ithaca Energy nel Regno Unito fondamentalmente un legame. Ecco, noi abbiamo denunciato questa collaborazione attraverso una petizione che ha riportato un notevole numero di adesioni della realtà della società civile italiana. Abbiamo seguito, diciamo, incalzato Eni anche durante le assemblee degli azionisti, proprio per capire quale fosse la loro posizione ufficiale su questa vicenda, e nonostante avessimo più volte riportato a loro richiesta anche la posizione di Eni su questo fronte, non siamo stati esenti da diffide. C'è arrivata una diffida con richiesta di rettifica per una nostra newsletter che riportava e ripercorreva un po' i legami di Eni con Israele. Stessa cosa abbiamo fatto al report durante un'intervista proprio nella trasmissione durante la quale e alla quale Eni ha risposto con la notizia della con l'annuncio, il preannuncio diciamo dell'abbandono, del non interesse ecco più nell'area. E ulteriore diffida anche su quel fronte, proprio perché insomma secondo Eni abbiamo fomentato odio, abbiamo riportato in falso, abbiamo diffamato l'azienda, nonché messo in pericolo i lavoratori e le lavoratrici di Eni in Italia e nel resto del mondo. Tutto questo secondo la compagnia per aver riportato il falso. In realtà quello che facciamo sempre nel nostro lavoro è di restare più possibile vicini alla realtà dei fatti, e quindi le notizie che abbiamo riportato non solo noi ma a livello internazionale tantissime altre realtà nonché media insomma autorevoli, era che appunto ci fosse stata una aggiudicazione di un blocco esplorativo e dunque di licenze di esplorazione, come riportava proprio lo stesso Ministero dell'Energia israeliano, e che quindi l'azienda fosse legata mani e piedi fino a, appunto all'ottobre del 2025 con in questo consorzio. Certo. Nonostante si riporti il vero e le circostanze fattuali, l'azienda continua, Eni continua a colpirci, a fare diciamo una pressione legale su di noi abbastanza notevole.
Certo,
ecco, questo
ma se...
diciamo un po' il quadro complessivo.
Ti ringrazio, ma infatti stavo dicendo, se c'è qualcosa che abbiamo imparato in questi anni è che se Eni o Israele dice che stiamo dicendo il falso, è che stiamo evidentemente dicendo il vero, e se veniamo come dire diffidati vuol dire che come dire la direzione presa è quella corretta. Quindi intanto ti ringrazio molto per tutte le tue informazioni. Noi purtroppo abbiamo finito il tempo, per cui ti chiederei in realtà solo se ti va di lanciare dei canali che avete voi di Recommon per chi volesse approfondire, appunto andare un po' più nel dettaglio della vicenda.
Sì, certo, grazie intanto del tempo. E, allora c'è sicuramente il nostro sito recommon.org, su cui trovate tutte le ultime notizie anche relative a questa vicenda. Potete iscrivervi alla nostra newsletter, ci arrivate proprio dalla home page del nostro sito, e siamo presenti come Recommon su tutti i canali social, quindi da Instagram, Facebook, LinkedIn e anche X, quindi insomma seguiteci lì.